Dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 11, i versetti 1-45. In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era ammalato. Maria era quella che aveva cosparso di profumo il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e amava sua sorella e amava Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché in lui non è la luce. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già era da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, Signore, io credo che tu sei Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, essa andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, Ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma si trovava là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. E quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove l'avete posto? Gli dissero: Signore, vieni e vedi. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta la pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, ma da già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta intorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito, che abita in noi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Il brano del Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato è molto lungo e articolato. E dunque è opportuno leggerlo tenendo conto dei singoli spazi in cui si svolge la narrazione. Così possiamo intravedere qual è il messaggio di ogni singola parte di questo brano evangelico. La prima parte inizia con un riferimento sconvolgente. È il riferimento di queste prime righe riguarda la famiglia di Marta e di Maria, di cui faceva parte ovviamente il fratello Lazzaro. Ed è importante contestualizzarsi all'interno di questa famiglia. Forse siamo di fronte al primo nucleo di discepoli di Gesù e possiamo entrare dentro l'atmosfera di questo nucleo facendosi anche aiutare dai riferimenti che abbiamo nel Vangelo di Luca alla casa di Marta e di Maria, che è anche la casa di Lazzaro. In Luca non si fa riferimento a Lazzaro, si fa riferimento soltanto a Marta e a Maria, ma dentro quel tipo di atmosfera ciò che veniva sottolineato da Luca viene esplicitato in modo assolutamente straordinario da Giovanni, perché l'ambiente in cui si ritrova ad essere ospitato Gesù quando si trova a casa di Lazzaro, di Marta e di Maria è un ambiente dove lui si trova a casa sua, si sente accolto, si sente accolto dall'amicizia fraterna di Lazzaro e si sente accolto dall'amicizia pratica di Marta, così come si sente accolto dall'accoglienza molto intima da parte di Maria. Lazzaro è l'amico per eccellenza di Gesù, il tuo amico, dirà poi il testo, sanare, o il tuo amico è morto, il nostro amico è morto. Quindi la prima osservazione che ci viene in questa contestualizzazione è l'amicizia. Gesù vive di amicizia. Vive di amicizia con Lazzaro, vive di amicizia con Marta, a proposito della quale Gregorio Magno dice che l'amicizia di Gesù con Marta può essere paragonata all'amicizia che aveva Dio con Mosè. E Dio si lasciava parlare da Mosè faccia a faccia, come l'amico parla all'amico. E così, dice Gregorio Magno, anche in questa casa di Lazzaro, Marta e Maria, Gesù si rapportava con Marta come l'amico si rapporta con l'amico, lasciandosi guardare, rispondendo guardandola e scoprendo la profonda amicizia che li collegava. E per questo motivo che poi dice Gregorio Magno, Gesù risponde in un certo modo, attraverso il Vangelo di Luca, a Marta che, non contenta di questa intimità che Gesù gli concedeva, si lasciava attraversare da una sottile invidia nei confronti della sorella, perché la sorella viveva il rapporto d'amore con Gesù non precisamente allo stesso modo con cui lo viveva lei. E Gesù, dice sempre che Gregorio Magno, rimprovera Marta e gli dice: ma sei contento o no di avere con me un'amicizia così intima? E se sei contenta, perché ti ingelosisci di tua sorella? tu sei portata alle faccende domestiche e vivi questa amicizia rispondendo alla tua identità personale, facendo di tutto per avere una, per dargli un'accoglienza appropriata. Ma questa è la tua identità personale, è la tua caratteristica. Ma perché ti ingelosisci se Maria ha un'identità diversa dalla tua e intende esprimere la stessa intimità con me, con atteggiamenti diversi? Ognuno deve essere, sempre che Giovanni lo spiega, deve essere rispettato nella sua identità. E se è felice, basta questa felicità. Non deve ingelosirsi della felicità dell'altra che esprime se stessa in un modo diverso. E come non viene tolta a te questa tua identità attiva, così non può essere tolta a lei la sua identità contemplativa. Siamo ancora all'interno di questo confronto tra vita attiva e vita contemplativa, ma il messaggio è unico per tutti e due. Se tu ti senti intimamente legato al Signore col tuo dono personale, devi gioire che anche l'altro si sente identificato a sua volta col suo Signore, con il suo dono personale, che non le sarà tolto, perché ognuno sarà rispettato nella propria identità. Ma il testo di Giovanni aggiunge al testo di Luca un particolare che ci meraviglia tutti, perché fa riferimento a quella donna che secondo Marco aveva inondato di profumo altamente costoso il corpo di Gesù e aveva sollecitato le rimostranze degli apostoli. La risposta che dà Gesù nel Vangelo di Marco è diversa dalla risposta che dà Gesù nel Vangelo di Giovanni. Ma il messaggio è identico. Gesù gradisce questa donazione d'amore che si esprime al massimo. Ma mentre sottolinea il gradimento di questa donazione d'amore, richiama ad un'altra conseguenza. E la conseguenza è che Maria, avendo sparso il suo profumo sui piedi del Signore e avendo asciugato i piedi con i suoi capelli, aveva ricevuto di fatto lo stesso profumo di Gesù, che lei avrebbe conservato, forse, e che anche Gesù avrebbe conservato nei giorni del sepolcro. Quindi c'è un messaggio molto preciso. Il dono d'amore che è stato sparso sui piedi di Gesù in realtà è un dono ricevuto, nonostante che paradossalmente sembra che si tratti di un dono dato. La risposta di Gesù nel contesto di ciò che ci racconta Giovanni sono risposte che lasciano intravedere la permanenza del profumo di Gesù attraverso i capelli di Maria, nonostante la sua sepoltura. Maria era quella che aveva cosparso di profumo il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli, e dunque aveva ricevuto il dono. Questi capelli che manifestavano insieme il profumo di lui e il profumo di lei, o se vogliamo, il profumo di lei e il profumo di lui. Dunque siamo di fronte ad una pennellata delicatissima ma estremamente importante. Questo gesto di Maria è il gesto della partecipazione alla sua natura. Ed ecco perché poi nella tradizione cristiana questo collegamento con le lacrime diventa il collegamento con le acque battesimali e l'immersione del battezzato nelle acque battesimali diventa l'occasione per essere partecipe della natura divina. Quindi si preannunzia ciò che poi diventerà la confessione di fede di tutti i discepoli di Gesù. I padri poi collegheranno le acque legate alle lacrime con le acque legate al battesimo e tutte e due suppongono la contrizione del cuore. Ecco perché si può essere battezzati attraverso il sacramento dell'acqua battesimale come si può essere battezzati attraverso le acque della contrizione del cuore. In tutti e due i casi si ha lo stesso effetto, l'uomo reso partecipe della natura divina. Questo è suggerito nel testo di Giovanni. E comunque adesso c'è un passo avanti in questo contesto, proprio questo Lazzaro qui, che condivideva insieme con Marta e Maria l'intimità con Gesù, è ammalato, cioè ha mostrato la propria debolezza, era malato. E dunque, siccome il legame affettivo era molto forte, le sorelle mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. E non c'è sollecitazione più precisa e più, diciamo, insistente di dire: guarda, il tuo amico sta male. È un messaggio, ma è anche un invito. Datti da fare, vieni a trovarlo. Dal momento che vive un'intimità così profonda con te, non lo lasciare solo nella malattia. E qui la risposta paradossale di Gesù. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio dell'uomo venga glorificato. E questo ci lascia con il punto interrogativo. È una risposta da amico, certamente, ma è anche la risposta di uno che non ha capito la gravità della situazione. Le sorelle erano preoccupatissime e lui invece sembra quasi smorzare questa preoccupazione e più che fermarsi alla malattia fisica cerca di richiamare l'attenzione sulla opportunità di una malattia fisica. E questo è già un insegnamento molto preciso che noi chiamiamo insegnamento del Kairos. Tutti ci interroghiamo sulla malattia, tutti ci diciamo: ma perché Dio non interviene? Ma tutti anche ci interroghiamo: ma perché questa malattia? La risposta che dà Gesù è una risposta universale. Ogni malattia è una opportunità per rendere gloria a Dio. Non dunque per accusare Dio che non interviene subito a guarire chi è malato, ma per rileggere da una prospettiva diversa la malattia e scoprirla come un'occasione propizia dentro la quale si potrà toccare con mano la gloria di Dio. E questa è la speranza cristiana. Questo è ciò che dovrebbe accompagnare di fatto ogni realtà di debolezza nella nostra storia personale. Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio. La morte è quella fisica, certamente è quella fisica. Eppure poi vedremo che questa morte fisica sembra averla vinta, perché è davvero morto poi Lazzaro, lo vedremo. E tuttavia già fin da ora ci viene preannunciato: no, non fermatevi neppure alla ineluttabilità della morte fisica, perché anche la morte fisica diventa un kairos, diventa un'opportunità per rivelare la gloria di Dio. La sottolineatura che viene dall'Evangelista è molto forte. Gesù amava Marta, amava sua sorella Maria e amava Lazzaro. Per questo l'interrogativo diventa molto più cosciente per noi. Ma come mai allora non si è dato subito da fare per correre verso il capezzale dell'amico malato? Rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Perché 2 giorni nel luogo dove si trovava? Perché bisognava aspettare il 3° giorno. E i 2 giorni, come dicono sempre i padri della Chiesa, sono i 2 giorni in cui noi siamo sollecitati a crescere nella consapevolezza della compunzione del cuore. Siamo stati feriti da una malattia mortale e dobbiamo restare un attimo, quasi girando un pochino il coltello dentro il cuore ferito, per arrivare fino in fondo, in modo che così possa nascere il 3° giorno. Ma arrivare al 3° giorno è una decisione molto forte da parte di Gesù. Gesù si era allontanato dalla Giudea perché aveva capito che non era accolto dalle autorità e che anzi stavano cercando di trovare il modo di arrestarlo per condannarlo a morte, e dunque arrivare a toccare il fondo di questa sofferenza, compresa la sofferenza della malattia dell'amico, era determinante perché lui riuscisse a compiere il gesto per eccellenza di dare la vita per l'amico. Solo quando si arriva fino al fondo della propria donazione per l'altro si può cominciare a intravedere un'alba di resurrezione, e Gesù resta fino in fondo a condividere questa sofferenza. Gli altri non capiscono molto, dicono: come, ti volevano condannare a morte e tu vai a esporti in modo così esplicito? E a questo punto che si rivela la grandezza di Gesù. Dice: sì, ho capito, in questi 2 giorni ho capito cosa significa non solo avere un amico che è ammalato, ma cosa significa anche esporsi per andare incontro all'amico ammalato. E a questo punto che si arriva al massimo della rivelazione dell'amore. Nessun amore è più grande di chi è disposto a mettere in gioco la vita per andare incontro all'amico amato. E questo cosa il cuore stesso è di tutto il messaggio. Ha tanto amato il mondo da dare il figlio, aveva detto Giovanni capitolo 3 con riferimento al Padre. Ma Gesù avrebbe detto nel discorso di addio: nessun amore più grande di chi espone la sua vita per l'amico. E questo è il cuore stesso di tutto il messaggio del Vangelo. Disse: il nostro amico si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E disse ai loro discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Ma Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensavano che parlasse del riposo del sonno. E allora Gesù dovette dire più chiaramente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Che cosa devono credere? Devono credere la profondità dell'amore. Che chi ama è disposto a dare la vita per la persona amata. Io sono stato contento che lui abbia toccato il fondo, diciamo, della sua sofferenza fino alla morte, perché io possa dimostrare fino a che punto può arrivare l'amore verso un amico. Sono stato contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui. È questo gesto che provoca la generosità dei discepoli. Messo di fronte, o messi di fronte a questa testimonianza d'amore così grande, anche nei discepoli nasce il desiderio di fare altrettanto. È appena appena un'osservazione marginale Tommaso, detto il Didimo, che dice andiamo anche noi a morire con lui. Quindi c'è un collegamento molto esplicito tra la disponibilità totale di Gesù per manifestare l'amore per l'amico e la carica straordinaria che ricevono i discepoli da questo gesto di Gesù. È il frutto della contemplazione del crocifisso, Nell'Evangelista Luca questo è molto esplicito, non solo come dono per i discepoli, ma per chiunque si lascia ferire da questo amore così straordinario dell'innocente che si dà per la vita del mondo. Vengono feriti, dice Luca, e cominciano a battersi il petto perché avevano capito che anche loro adesso potevano essere sollecitati da questa testimonianza del crocifisso a fare altrettanto nei confronti del loro prossimo o dei loro fratelli. Il messaggio è tutto qui. Il resto è un racconto che esplicita, scendendo nei particolari, il messaggio. Dunque il messaggio è: l'amico si manifesta come amico quando è disposto a dare la vita per l'amico, e nel dare la vita per l'amico dà una testimonianza che rafforza i suoi amici e li mette in grado di essere capaci di fare altrettanto. Adesso c'è una specie di ritorno sul messaggio, ma scendendo nei particolari, sono particolari molto commoventi, che partono da questa osservazione. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro, che già da 4 giorni era nel sepolcro. Trovò Lazzaro. Si incamminò per cercare Lazzaro, ma ci avrà messo 2 giorni di attesa, altri 2 giorni per poter andargli incontro, e nel frattempo Lazzaro avrebbe dovuto essere sepolto perché dopo un po' di tempo non poteva più stare allo scoperto. Dove lo trovò Lazzaro? L'interrogativo rimane aperto e viene sciolto soltanto alla fine, nelle parole che sono conclusive del brano evangelico. Ma già qui viene anticipato: trovo Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. E c'è una spiegazione ulteriore, di nuovo coinvolgendo emotivamente il lettore, perché qui adesso è proprio un gioco letterario, se volete, che tende a sollecitare il lettore a coinvolgersi nella storia, coinvolgersi nella narrazione e lasciare venire fuori tutti i propri sentimenti più delicati. Bessania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molto giudei non avevano una Marta e Maria a consolare per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Questa Maria invece stava seduta in casa e di una profondità incredibile. È l'amante che si è sentita tradita dall'amato. Vieni a chiedermi scusa. Vieni tu personalmente a spiegarmi perché mi hai tradito? Perché non hai tenuto conto della sofferenza enorme che ho vissuto con la morte di mio fratello? Se ne sta lì. Marta, più dinamica, va subito incontro a Gesù. Maria dice: no, è lui che deve venire da me. Cose che ci lasciano molto, molto perplessi, ma che rivelano anche una profondità nel narratore straordinaria. Si impunta quasi su una morte, ma è lasciata sola, adesso deve venire tu da me. Maria invece stava seduta in casa e Marta, arrivata da Gesù, gli disse: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. E sarà la stessa piazzone che poi riprenderà, o la sensazione che riprenderà Maria quando incontrerà Gesù: se fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. È a questo punto che si rivela la identità di Gesù. Ma non ti ho sempre detto che se tu hai fiducia in me, e non solo tu, ma chiunque abbia fiducia in me, non passerà attraverso la morte, e se anche arriva la morte risorgerà. E qui di nuovo la narrazione di Giovanni, che è sempre a doppio, diciamo, a doppia ondata, anzi arriva poi la terza ondata, nel senso che c'è una dichiarazione, poi c'è un ritorno sulla dichiarazione che fa arrivare il chiarimento. Sì, ho capito che risorgerà alla fine dei tempi. Io te lo volevo porre adesso questo problema. Perché non sei venuto adesso ad incontrarmi? Gli rispose: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. E a questo punto Gesù è costretto a rivelarsi totalmente, come è stato costretto a rivelarsi alla Samaritana, come è stato costretto a rivelarsi al cieco nato, così adesso si rivela in tutta la sua completezza l'identità umano-divina di fronte all'obiezione di Marta. Io sono la risurrezione della vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene dal mondo. E dobbiamo metterlo come in seguito, diciamo, con ciò che abbiamo capito della Samaritana, con ciò che abbiamo capito del cieco nato, e che adesso Gesù sempre si auto rivela di fronte a Marta. E grazie a questa confessione di fede, o questa proclamazione della propria fede, che adesso tutto può svolgersi in modo diverso. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il maestro è qui e ti chiama. Dicevo che mi doveva aspettare, doveva muoversi lui. Guarda che ti sta chiamando. Adesso sì. Adesso comincia finalmente a riaprirsi il dialogo dell'amante e dell'amata, o dell'amata e dell'amante. Subito si alzò da lui, trascinandosi dietro tutti gli altri. E la rivincita di Maria, mi ha lasciata sola, adesso si mette a chiamarmi, adesso sì. Ti vengo incontro volentieri, aspettavo che tu ti facessi vivo. E si trascina dietro di sé tutti gli altri. Ed è a questo punto che tocchiamo il vertice dell'emotività. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Nessuno non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. E dunque c'era un vero e proprio corteo di gente che segue Maria, che ha ricevuto il messaggio si è rincorata e dietro di sé trascina adesso anche tutti gli altri. Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendo: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Abbiamo già sentito, sono le stesse parole di Marta. Gesù allora non risponde come ha risposto a Marta, ma si coinvolge nello stesso lutto della sua amata. Gesù condivide le lacrime quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove l'avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. E Gesù scoppiò in pianto. È un vertice straordinario, perché finora c'era stato detto, no? In modo quasi teorico, l'amico si manifesta come amico quando dà la vita per l'altro. Ma qui adesso viene proprio indicato nei particolari chi è l'amico. L'amico è colui che condivide il sentimento dell'amico, si coinvolge nei sentimenti dell'amico, piange con chi piange, soffre con chi soffre, così come festeggia con chi festeggia. Dunque non si può parlare di amico se non c'è questa connaturalità in tutte le manifestazioni che sono proprie di un'amicizia. Perché gli amici hanno tutto in comune. Chi vede l'altro piangere non si commuove allo stesso modo, dimostra che non è amico, non ha tutto in comune, lo sta guardando a distanza. Questo non succede con Gesù. Gesù si coinvolge totalmente, anche nel pianto, è la manifestazione del suo amore umano a tutti i livelli. È uno dei motivi per cui i padri della Chiesa distinguono la grandezza del personaggio Gesù di Nazareth dalla grandezza dei grandi santoni del paganesimo. Socrate, che resta imperterrito, anzi caccia via le donne che cominciano a commuoversi quando sa che prende la cicuta, cioè l'eroe, è tale perché ha il dono della patria, della impassibilità, di restare totalmente se stesso, senza manifestare la sua debolezza intima. E questa è la grande risposta che dà anche Agostino. Sapete tutta la storia di Agostino, no? Che era il grande filosofo, lo consideravano come un grande filosofo, e un filosofo non poteva permettersi di manifestare le proprie emozioni. Le donne sì, ma il filosofo, l'eroe, non può manifestare le sue emozioni. Agostino che sente che gli viene fuori il singhiozzo e il pianto alla morte della mamma e vorrebbe trattenersi perché è il personaggio di riferimento di tutti gli altri, a un certo punto dice: via tutte queste preoccupazioni, io sto soffrendo per la morte di mia mamma e voglio che le mie lacrime scorrano liberamente. Faccio riferimento a questo. Agostino finalmente afferma davanti a tutta la classicità che non c'entra nulla la impassibilità di fronte al dolore. E così Gesù, qui nel racconto, lascia scorrere le lacrime, condividendole con la madre Maria e condividendola con tutti gli altri che avevano condiviso il pianto di Maria. È uno dei culmini del Nuovo Testamento, è una delle novità per eccellenza del messaggio cristiano. Il cristiano non si si vergogna di condividere il pianto, compatire l'altro, condividere le sofferenze fisiche, emotive, spirituali dell'altro, ma si coinvolge, ne diventa un connaturale, un singness, direbbero. È proprio per questo che conosce l'uomo. Conosce l'uomo perché si sente connaturale all'uomo, e nella singenia la conoscenza, e nella compartecipazione al dolore, nella compartecipazione alle emozioni, nella compartecipazione ai problemi della vita di ogni essere umano, che si conosce la verità. La verità non è qualcosa che si osserva da fuori, in astratto, ma la verità si identifica col coinvolgimento. E qui, a questo punto, poi si arriva anche all'azione in favore della persona che è stata precipitata nell'inferno. Dove l'avete posto? Viene a vedere, e Gesù scoppiò in pianto. Guarda come lo amava. Guarda come lo amava. Nonostante tutto, c'è chi è ancora malizioso in tutto questo. Va bene, ma se lo amava tanto, perché non è intervenuto come è intervenuto con cieco nato? Perché non è intervenuto per salvarlo dalla malattia e dalla morte? È l'obiezione normale che viene. Se sì, ho capito il coinvolgimento, la commozione, il pianto insieme, ma se è colui che ha dimostrato di essere quando ha guarito il cieco nato, perché non è intervenuto adesso, dal momento che gli voleva tanto bene? E a questo punto che arriva il messaggio finale. Gesù viene provocato, ed è la provocazione della fede. La fede che interviene con l'onnipotenza di Dio, laddove tutte le possibilità umane hanno mostrato i propri limiti, compresa la compassione, compresa la condivisione della sofferenza e della morte. Perché a chi crede è possibile tutto. Perché chi crede si rende partecipe dell'onnipotenza di Dio, e grazie alla sua fede può risuscitare anche i morti. Quindi è il messaggio definitivo di questo testo. Gesù l'aveva già detto a Marta: non ti ho detto che chi crede in me, anche se morto, vivrà? E qui ritorna: togliete la pietra. E rispose Marta: ma Signore, ma manda già cattivo odore. E disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Dunque tolsero la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato, cioè hai visto la mia fiducia in te. Io l'ho condivisa totalmente la mia fiducia in te. È grazie a questa fede che può avere la forza di chiamare un altro nel profondo dell'inferno e ricondurlo nella società dei viventi. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con vette, il viso avvolto in un sudario, e Gesù disse: liberatelo, lasciatelo andare. E questo non è altro che un invito a proseguire a credere, o un invito a dare fiducia alla fede. Dunque il messaggio definitivo poi è questo annunzio dell'onnipotenza della fede, che permette perfino ai morti di risorgere. Siamo ormai vicini alla Pasqua, ed è la bella notizia del Vangelo. Nella fede si ottiene di poter essere resi partecipi della onnipotenza stessa di Dio. E qui chiudo con le conclusioni di Gregorio Magno, che dice: ma perché ci lamentiamo quando preghiamo per ottenere qualche grazia e non otteniamo? Gregorio Magno dice: non c'è motivo di lamentarci, c'è invece l'occasione di ammettere che ancora non crediamo fino in fondo nella onnipotenza di Dio, e abbiamo pensato di ridurre Dio alla nostra volontà invece di sottometterci alla volontà di Dio. Le preghiere vengono esaudite sempre se sono preghiere che manifestano la totale fiducia nell'onnipotenza di Dio. Se non vengono esaudite secondo i nostri criteri, non è qualcosa che manca a Dio, ma è piuttosto qualcosa che manca a noi e alla nostra fede. Non ci affidiamo totalmente alla volontà di Dio, e quindi questa discrepanza tra la volontà di Dio e la nostra volontà si manifesta nella mancanza dell'esaudimento della preghiera. È ovvio che tutto questo va tenuto conto, in tutto questo va tenuto conto della morte fisica e della morte spirituale. Noi crediamo che nonostante tutto anche i nostri morti risorgeranno.
Leggevo questo testo di Giovanni a partire da questo versetto della prima lettura: riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. E mi colpiva questo far uscire dalla tomba. Il Signore si rivolge a Lazzaro, lo chiama e vieni fuori, sarebbe come dire qui fuori, no? E Lazzaro, che è morto, per cui si piange, sembra che ascolti la voce. Quindi è morto o non è morto? Mi chiedevo. C'è una morte che è veramente morte, c'è una morte che non è morte. E questo sarebbe bello leggere la parte, il capitolo che precede, che parla del buon pastore. Le pecore conoscono la voce del pastore e lo seguono, e lui le chiama e se gli vanno dietro. E mi sembra che qui il contesto sia proprio questo, dove Gesù è lui che sta rischiando la morte. Lazzaro, è vero, è malato, ma lui sta schiacciato da poteri che veramente sono mortali, non ha scampo. È la sua morte che è veramente morte. Quella di Lazzaro, Lazzaro dal sepolcro, morto da 4 giorni, percepisce la voce del Signore. Quindi non è morto di una morte che fa morire, ma penso che Gesù sì è incontro, e in questo, tutto questo è un segno, e incontra veramente una morte mortale, perché con la sua morte veramente è la morte che Gesù abbatte. Cioè, voglio dire che proprio in quanto muore per amore, è possibile questo segno prima della sua morte. Il contesto è quello dell'amicizia, della comunione, come diceva, dell'amore profondo. Ciò non toglie che appunto la persona sia separata, sia già nel sepolcro, ma Gesù, se noi guardiamo, leggiamo questa lettura, a me impressionava quanti, è tutto un uscire, no? Farò uscire, cioè risorgere, no? È una pagina dove tutti escono, tutti sono in movimento, è proprio la vita, perché Gesù esce da Gerusalemme e va verso dove non dovrebbe andare, poi ci sono tutti, che per ultimo esce anche Lazzaro, Marta esce, gli apostoli vanno dietro, Maria anche lei, tutti questi che stanno con Maria escono dalla casa. È un uscire che dice proprio la vita, tutti escono verso Gesù di fatto, anche Lazzaro viene chiamato verso di lui, quindi il centro proprio è proprio Gesù. E mi faceva impressione questo, riflettevo che qui è una pedagogia di Giovanni. Cosa vuol far capire Gesù? E a me piace tantissimo la risposta di Marta, questa confessione di fede, che Gesù vuol far capire che lui non è venuto a salvare dalla morte, nemmeno dalla sua morte, ma nella morte lui ci salva. E quindi anche che Lazzaro sia morto, lui dice, è una gloria di Dio, è un bene, è lì, è attraverso quella via che giunge la salvezza. Infatti è questa la glorificazione, è questo che Gesù dice, ecco, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà. Non è che è detta una frase così, cioè Lazzaro è morto ma in realtà vive, perché chiunque vive e crede in me non morirà in eterno, per sempre. Ecco il senso anche di questa comunione di Lazzaro e di tutta la famiglia di Lazzaro con Gesù, al di là di tutto, no? Ciò facilita anche questo che è una fede, che Marta poi dice, sì, io credo che sei il Cristo, il figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Ecco, pensavo che tante volte, come si diceva anche all'inizio, vorremmo, come dire, togliere ciò che nella vita non ci fa piacere, ci sembra contristare, ci sembra essere un'antivita, la sofferenza, la malattia, la morte, cose che se noi guardiamo con gli occhi della non fede, veramente sono situazioni che difficili da accogliere, da accettare, che dove sembrerebbe appunto che un Dio non si interessasse, che non fosse un vero pastore che dà la vita per le pecore, ma che le lascia strappare dal lupo, che le lascia rapinare. E invece proprio nella pagina precedente, nessuno strapperà nessuna delle pecore dalla mia mano. E questo è proprio, Lazzaro è proprio questo, cioè Gesù fa un segno che vorrebbe indicare ciò che è la sua fede nel Padre. Il Padre a Gesù, perché anche Gesù deve incontrare la morte, una morte violenta, una morte che lui non comprende, che anzi è proprio ciò che non vorrebbe che gli uomini facessero, perché quello è il peccato, quello che fanno gli uomini, la morte che danno a Gesù, quello è veramente un peccato, perché un uomo che fa solo il bene, che è venuto solo per dar la vita, viene trattato come colui che è veramente il più grande malfattore, cioè morto crocifisso, cioè quello che veramente va ripudiato, perché appunto quello che, come dice Caifa, danneggerà tutto il popolo, no? Proprio una inversione. Ecco, io penso che Gesù ha lui stesso questa fiducia, andare incontro alla sua stessa morte, ma nessuno rapirà dalle mani del padre suo nessuna pecora, e lui è anche lui un agnello che dovrà essere appunto salvato, diciamo così, dal padre, nel senso che va incontro a questa sua morte proprio con questa fiducia, con questa fede nel padre. E la preghiera che lui fa dice proprio questo, perché è una preghiera di ringraziamento. Io mi soffermavo, alle volte sembra così difficile questa preghiera: ti ringrazio padre che mi hai ascoltato. Dice: padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo all'imperfetto, cioè ha sempre una consapevolezza, che mi dai sempre ascolto, cioè che mi ascolti sempre, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, cioè non è una preghiera di fatto che chiede né aiuto, né, è quasi una preghiera per se stesso, perché credano. Infatti poi dopo questo fatto molti credettero in lui, ma è un ringraziamento perché Gesù va incontro alla sua morte con questa grande confidenza nel Padre. Sempre sapevo che mi dai ascolto. E essere ascoltati vuol dire essere tenuti vivi. Essere ascoltati da Dio vuol dire essere tenuti in vita.
Credo che la visione di questa domenica mi dà la piace di che ci fa entrare in una dinamica di crescita della nostra fede. Infatti, dall'inizio di questo racconto viene sempre sottolineato affinché voi crediate, affinché ti credano che mi hai mandato. E Gesù ci mette di fronte a realtà ultima, perché in realtà c'è fisicamente dopo la morte non possiamo dire niente. Noi non siamo andati al di là di qui, possiamo solo guardare, e tante volte, almeno io, quando sentivo la morte, la parola morte mi faceva venire, e mi fa ancora venire subito la pelle d'oca. Che ognuno di noi tocca è sempre da vicino queste stupende parole di Ezechiele che dicono: farò entrare in voi il mio spirito e vi vivrete. Questo che è una ciglia sulla croce, e questo spirito ci dona la vita. E se effettivamente comincio a vivere questa dinamica della mia fede in Gesù, posso già cominciare a vivere anche la dinamica della speranza della risurrezione.
Io entro qua a due cose, la prima è il profumo che si confronta a un cattivo odore, il profumo che ancora rimane in Gesù quando si avvicina a Lazzaro, e il cattivo odore che ha Lazzaro in quel momento. C'è una malattia nel mezzo. Io la vedo così, una malattia spirituale dell'anima che la chiude e la mette dentro di una grotta, la nasconde. Questa malattia dell'anima anche la lascia legata con le vende, vende che rappresentano l'esperienza del passato, differenti cose, le ferite, eccetera, e tutto questo fa che l'anima rimanga morta nella vita, e non permette che possa fare un passo avanti, e perché sta paralizzata, giustamente per le vende, e non si lascia liberare per andare al incontro di Gesù. Questa è l'esperienza di Lazzaro, che grazie alle sue sorelle e agli altri che erano lì, anche a Gesù ovviamente, che il profumo, il cattivo odore di Lazzaro, quindi dell'anima, diventa il profumo nuovo di Gesù. E queste vende che prima facevano come una prigione dell'anima, adesso Gesù con il suo profumo, con la sua presenza, fa liberare l'anima giustamente per poter dare un passo avanti nella vita spirituale.
Ma qualcosa anche così un po' non proprio organizzato, insomma, però d'altro canto penso anche che questo brano ha effettivamente una grande portata affettiva, in effetti secondo me è molto difficile, come dire, essere cristiani, essere appunto amici di Dio senza vivere in maniera affettiva questa esperienza. Mi ha molto colpito il cenno che ha fatto Padre Innocenzo all'impassibilità e a Socrate, proprio perché a volte anche, come dire, nella riflessione cristiana, non solo antica ma anche attuale, ecco, c'è l'idea che in fondo bisogna, cioè che un uomo che piange è ridicolo, per esempio. e che in assoluto invece appunto bisogna, come dire, il vero progresso della vita cristiana è quella di un distacco che praticamente non ti lascia interrogare e toccare da niente. Invece in fondo in tutto questo brano c'è veramente questa grande atmosfera di amicizia, che paradossalmente secondo me l'evangelista crea anche, come dire, quasi una complicità, un'amicizia con il lettore, perché se facciamo caso anche il fatto che lui dice Maria era quella, ma in realtà lui ancora non l'ha raccontata questa cosa, è nel capitolo successivo, però evidentemente sa che chi legge è della famiglia e quindi conosce questa storia ma vuole risentirla raccontare perché vuole ricoinvolgersi anche emotivamente, secondo me. E questo penso che è molto bello, perché c'è proprio l'idea che al di fuori dell'affetto e di sentirsi parte di una famiglia che è legata non ci si capisce niente di tutte queste cose. C'è una cosa molto bella che diceva Jean Vanier, adesso appunto non va più di moda citarlo perché ha avuto, come dire, dei guai, ma questo secondo me non distrugge quello che una persona può aver detto di buono anche per gli altri, questo credo davvero per lui ed è vero per chiunque. E Jean Vanier in fondo faceva, appunto, mi è capitato di dirlo anche in un'altra occasione, ma faceva la riflessione che questo Lazzaro, che è un uomo che sta a casa con le sorelle, che non parla mai, forse se non era un disabile era comunque senz'altro qualcuno che aveva qualche problema o che insomma rispetto all'uomo, come dire, al buon ebreo, ecco, del primo secolo c'era qualcosa che non quadrava. E quindi allora l'affetto di Gesù, perché per questa persona che probabilmente era già fragile, ancora di più risalta. E richiamarlo alla vita è veramente una nuova creazione. E l'ultima cosa che voglio aggiungere è che, ecco, mi colpisce come Gesù, come dire, anche nella scrittura ci sono, e poi nella storia della Chiesa ce ne sono pure troppi, di morti che risorgono perché toccano, non so, la reliquia, la scarpa, il dente del santo, non voglio ridicolizzare, però insomma, ecco. Ma invece Gesù, le sue resurrezioni, cioè anche la vedova di Nain, la figlia di Giairo, cioè lui chiama il morto e il morto obbedisce. Quindi c'è proprio un legarsi alla persona morta e richiamarla in vita. Quindi non è una magia, ma è far arrivare una voce che va al di là, tanto che appunto per chi è amico di Dio, in realtà la morte è sonno.
Mario,
infatti mi leggo quello che ha detto Antonio, ma c'è un dettaglio di questo lungo splendido racconto che mi attacco sempre un po' di dettaglio, ed è la chiusa quando Lazzaro esce con le bende, il sudario fuori in faccia e Gesù dice liberatelo e lasciarlo andare. Mi ha colpito questa cosa. È evidente che c'è una ragione narrativa, chiaramente è una chiusa perfetta di un racconto, insomma, no? Tant'è che quella specie di morale in fondo, allora quando ti credete, era proprio un po' un'aggiunta, no? Dal punto di vista. Quindi c'è questo ragione in questa storia. Però è anche ha anche un significato di fede, cioè Gesù fa rivivere Lazzaro, ma c'è anche un ruolo per i suoi amici in questa azione, e che in qualche maniera, se posso osare, la completa. In fondo tutta l'azione di Gesù, questa azione, è collocata appunto in una geometria relazionale molto forte e molto chiara. Non è un mago, il taumaturgo che è chiamato dall'esterno, viene, compie la sua azione e la piaga è sanata, la vita è ridonata. È un'azione che è impastata appunto di amicizia. dolore, persino di risentimenti, no? Come giustamente Padre Innocenzo ci faceva notare. È in questa rete relazionale ed emotiva strettissima che si compie. Mi chiedo se non ne sia la connessione. E certo è che per concludere questa azione, anche dal punto di vista pratico, serve l'aiuto degli altri, serve l'aiuto degli astanti, delle sorelle, degli amici. Non so se poi andando per gridi continuamente da una cosa all'altra, in realtà mi viene un altro grande racconto, questo è Romeo Siciliano, dove è un'altra azione alla quale Gesù viene chiamato, e viene chiamato in una relazione d'amore molto precisa di lui e sua madre, no? Però questo forse mi sto allargando molto.
Anna, cosa volevi dire?
Mi ha colpito all'inizio quando tu hai detto, hai parlato di Betania, il villaggio, la casa, il chilometro di Gerusalemme, hai detto, qui siamo di fronte al nucleo di una prima comunità di discepoli. E allora proprio Maria che si trascina, che trascina dentro di sé tutti gli altri, tutti quelli che erano venuti in casa da lei per consolarla, evidentemente conoscevano come Maria e Marta conoscevano anche loro già Gesù in questa piccola cittadina. Dopo poi alla fine, infatti, dopo questi fatti, molti che credettero in lui, è veramente questo primo nucleo di comunità di discepoli. A me ha colpito molto Giovanni, che abbiamo meditato anche parecchie volte in questa settimana trascorsa, come il contesto, ma soprattutto quanto fa parlare Gesù e quanto fa ritornare a parlare Gesù. A me ha colpito anche questa, diciamo, più che degli altri sinottici, siamo ora, anche se siamo nel Vangelo a Matteo, Questi ultimi giorni in cui abbiamo meditato Giovanni, grazie a Domenico Cenzo, mi è sembrato, insomma, una fonte di scoperte che sono sempre ancora nuove.
Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di esso il Figlio di Dio venga glorificato. Affinché è la risurrezione il punto finale del racconto, per cui glorifichiamo. È una risurrezione non come quella che dice Marte, sì, lo sappiamo, è una risurrezione. E di fronte alle mille malattie che ci sono, di aveva fatto effetto, mi ha fatto effetto nella tua esposizione la sottolineatura che ho trovato veramente molto importante del fatto che a un certo punto Gesù dice andiamo, e qui si vede, diciamo, l'amore che porta verso l'amico, che porta al rischio, all'impegno, all'andare, e trascina gli altri, ossia anche gli altri, anche i discepoli si convertono, vanno. E mi aveva detto, ah, ecco, allora è questo già un risultato per la gloria di Dio. Ossia, la malattia serve a smuoverci dai nostri progetti, o almeno, non è detto che poi non riesco a smuoverci, ma a confrontare i nostri progetti con la malattia dell'altro, e quindi, come dire, adeguarci e andare. Però poi appunto termina, dice, spostando il centro, no, è la risurrezione, quel muoversi umano importante, centrale, è preparatorio la citazione finale dell'esposizione sul fatto che se non raggiungiamo il risultato è perché non ci siamo, non abbiamo creduto abbastanza. Porta forse a domandarsi, ma c'è ancora fede in questo mondo? Di fronte alle tante malattie, tutte, fatte perché intervengono, perché possiamo, perché vengono sanate e si possa glorificare, e siamo, non dico capaci, ma ci riusciamo a muovere in quella direzione di glorificare Dio. Questo è un momento l'ingarbuglio in cui mi sto trovando, e mi sono permesso di dirvelo, perché a contatto con la malattia siamo, con la morte siamo, ma con la malattia siamo a contatto continuo.
Francesca, prendi il microfono perché così ti ascoltiamo meglio. Sì, sì.
Come ha detto Don Vincenzo, sono rimasta colpita da queste tre fasi che abbiamo percorso insieme di incontro con Gesù nelle ultime tre domeniche: incontro con la Samaritana, incontro con il cieco nato e l'incontro con Lazzaro morto che deve essere richiamato alla vita. E sono tre incontri nel quale Gesù rivela progressivamente se stesso. Alla Samaritana dice fondamentalmente: io sono l'acqua viva, sono la sorgente che in te può zampillare fino alla vita eterna. Infatti poi successivamente nel Vangelo Gesù dirà anche: voi tutti che avete sete venite a me, dal mio petto scorrerà un'acqua che tornerà ogni sera. Al cieco nato dice: io sono la luce del mondo, potete camminare seguendomi durante il giorno, perché nella notte, quando ci sono le tenebre, si può avanzare. E nella risurrezione di Lazzaro, nell'incontro con Marta e Maria, dice: io sono la risurrezione e la vita. Quindi abbiamo questa progressiva rivelazione, autorivelazione di tutti, giunge al culmine, e che Gesù colloca, questo è molto, molto coinvolgente, colloca, cioè costruisce in un certo senso una cristologia, cioè un discorso su Cristo, una manifestazione del Cristo, e la innesta non in una dottrina di natura speculativa, ma in un dinamismo dialogico, in un rapporto interpersonale, in una vicenda di incontro, di interrelazione. È lui che instaura il dialogo, e nel momento in cui ci interpella rende possibile il nostro dialogo con lui. E questo è molto interessante. Noi, se prendiamo i testi di Cristologia, vediamo molta dottrina, abbiamo molte dottrine, abbiamo il conflitto tra dottrine, e invece la Cristologia di Gesù è fondamentalmente l'incontro con una persona. E la nostra fede sta in questo incontro, naturalmente, e percepire nella propria coscienza la presenza attiva di lui che ci chiama, che ci interpella, che ci comunica la sua luce e il suo amore. E beh, se la coscienza sperimenta questa presenza attiva in noi di lui, non potrà fare a meno di sentirne il contraccolpo affettivo, che è quello che succede, diciamo così, nell'incontro tra Gesù, Marta, Maria e Lazzaro, che lei ha detto bene. E quindi ci dice questo anche, che la fede ha una dimensione affettiva, di cui occorre prendere coscienza, perché se Dio è amore, crediamo all'amore, e questo qui, diciamo, è un coinvolgimento assoluto della nostra vita affettiva. Ma il bello è che in questo coinvolgimento della vita affettiva che proprio dell'uomo, Gesù si è lasciato inserire completamente, cioè la persona divina del Figlio in realtà ha fatto sua l'esperienza dell'esistenza umana, ne ha fatto un elemento insostituibile, diciamo così, della sua comunicazione con noi. E tutto questo è raccontato in questo straordinario incontro, che ci parla della morte di Lazzaro e della sua risurrezione, ci parla della morte di Gesù e della sua risurrezione, perché questo è l'orizzonte, diciamo così, in cui ci troviamo, anche se ci insegna una cosa fondamentale, che la fede in lui in realtà è una realtà processuale, perché noi vediamo che questa fede in lui si sviluppa in più dichiarazioni che riguardano Gesù di Nazareth, per giungere poi all'ultimo passo, che non è facile, che è la dichiarazione di fede nel Cristo risorto. Ma siamo tutti invitati a partire e a crescere nell'esperienza di fede nel Gesù di Nazareth, per poter poi fare il passo fondamentale di riconoscerlo anche, per riconoscere anche il Cristo risorto. E quindi parla della morte di Lazzaro e della sua risurrezione, parla della morte di Gesù e della sua risurrezione, e parla anche dei fallimenti della nostra morte e del nostro orizzonte di fede nella risurrezione. E quindi l'invito che Gesù rivolge a Marta, credi tu questo? Credo che è rivolto a tutti noi, ed è un momento, come dire, bello del nostro incontro con lui, poter rispondere come Marta: sì, lo credo, credo che sei il Cristo, il Figlio di Dio, che sei colui che viene nel mondo e che non torna più indietro da questo mondo. Quando Gesù dice io sono, dice, indica una presenza che entra nel mondo, entra nella storia, da cui non uscirà più.
Bene, un po' di condivisioni anche di quello che mi ha colpito in questa liturgia di questa domenica. Pensato nell'Evangelo della domenica scorsa, quando possiamo chiederci anche, no, cosa accade quando con coloro che incontrano Cristo nella loro vita. E la domenica scorsa abbiamo una prima risposta: si aprono gli occhi e così la persona può vedere in modo diverso quello che prima non vedeva. E oggi nella nostra liturgia possiamo chiederci anche, ma dopo che questo succede, dove andiamo a finire? Perché vivere vedendo le situazioni della vita, le difficoltà della vita? Dove mi importa tutto questo? Ecco che la risposta noi abbiamo chiaramente nell'Evangelo di oggi. E davanti a tutto quello che Nocia Insuanti ci ha spiegato, no? Quando si legge, ecco, nella vita eterna, chi è Dio stesso. Ecco perché vogliamo essere con Dio, avere la vita vera, per restare con Lui, chi è la propria vita. Una seconda cosa che mi ha colpito è che leggendo il brano di oggi mi è venuta in mente la risurrezione di Gesù, perché lì, mettendo a fianco tutti e due i Vangeli, possiamo trovare tante cose simili. Ma cosa rimane di tutto questo? Che nulla può impedire la vita. Perché nulla può impedire la vita che si manifesti quello che è. Cos'è la vita? La vita è l'amore. Nessuno può chiudere l'amore. Nessuno può chiudere la vita. Neanche la morte. E questo è meraviglioso. Non c'è pietra. Non c'è assolutamente nulla che possa impedire di Dio essere quello che è. E Dio è vita, Dio è amore. E ecco che nell'Evangelo di oggi anche ci sono tante manifestazioni da quello che Dio è, di questo amore che Dio vuole donare a tutti noi. Quando dice, colui che tu ami, poi Gesù amava Marta e sua sorella Maria e anche Lazzaro, poi guarda come lo amava. E poi, come ha detto Innocenzo di San Gregorio Magno quando parlava dell'amicizia, quindi tutto l'Evangelo, al di là della morte che abbiamo sentito tante volte, che si manifesta, l'Evangelo parla dell'amore del Padre, perché Dio è vita, Dio è amore. C'è pianto, ma quello che rimane nella fine è l'amore, perché è l'unico che può vincere tutte le situazioni assurde di questo mondo. E poi la terza cosa che mi ha colpito, qui Gesù dice, Padre, ti rendo grazia perché mi hai ascoltato. Ma nella trasfigurazione è il Padre che dice del Figlio, questo è il mio Figlio amato, ascoltatelo. È proprio quello che Innocenzo diceva dell'amicizia. Quindi c'è una condivisione, c'è una unificazione quando veramente viviamo la realtà di Dio, quando ci lasciamo portare della realtà di Dio. Siamo una cosa sola insieme al Padre. Ecco, e mi sembra che la fede è proprio questa condivisione d'amore, nell'ascolto della parola del Padre, della parola del Figlio e di tutto quello che Lui fa per noi, per insegnarci a ritornare a Lui. Quindi chiediamo la grazia dello Spirito che ci aiuti veramente a aprirci alla realtà del Figlio, per vivere questo amore, questa condivisione insieme con Lui. Lì veramente saremo partecipi e metteremo in pratica oggi questa onnipotenza che non sta là, ma sta qui insieme a noi, e che non è per fare potente nessuno, ma proprio per far vivere la grandezza della misericordia del Padre, che non vuoi essere nient'altro che l'amore verso gli uni e gli altri.
Cominciamo il canto del Salmo.
Il Signore è bontà e misericordia.
Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
Il Signore è bontà e misericordia.
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore.
Il Signore è bontà e misericordia.
Io spero nel Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora.
Il Signore è bontà e misericordia.
Più che le sentinelle all'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore la misericordia è grande, con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Il Signore è bontà e misericordia.
Preghiamo. Dio dei viventi, che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, ascolta con benevolenza il gemito della tua Chiesa e chiama a vita nuova coloro che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Buona domenica a tutti. Allora, in fondo trovate